Sandra ed Elia sono a cena da me. Chiacchiere, risate, buon cibo e anche buon vino. Come spesso capita, abbiamo finito con il parlare dei nostri amori. Le donne, del resto, lo fanno sempre. Ma chissà se lo fanno anche gli uomini quando si incontrano tra amici. Ne dubito. Mi sono fatta l'idea che hanno un rapporto più liquidatorio con le storie d'amore. È qui riunita la triplice alleanza della sfiga amorosa, dice Delia. Sandra scoppia a ridere, io un po' meno. Delle tre sono quella che più di recente ha vissuto traversie amorose. Una relazione di 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo di promesse, illusioni e anche disillusioni. E da un mese è tutto finito. Dice che mi ha lasciata perché ha bisogno dei suoi spazi, che si sente soffocare, che non è pronto per una relazione seria e che non vuole farmi soffrire. Sono al mio terzo pacchetto di fazzoletti e al posto degli occhi mi pare d'aver 2 patate. Sì, certo, per fortuna che di mestiere non fa il chirurgo. Sandra scuote la testa e guarda il soffitto sconsolata. Ma come fai a credere a tutte queste storie? Me lo vuoi spiegare? Quello ha un'altra e non ha il coraggio di dirtelo. O più semplicemente, non è innamorato di te. O forse non lo è mai stato e si è stancato di giocare alla coppia. Tieni, va là, usa questo rotolo di carta, sono stanca di alzarmi per prenderti i fazzoletti. Cercare consolazione da Sandra è come avere sete nel deserto. È così realista, sarcastica e brutale che se va avanti ancora un po' mi butto dalla finestra. O ci butto lei. Amiche, sin dal tempo dell'asilo non ricordo un suo gesto di consolazione. Da lei sono sempre arrivate solo parole affilate come coltelli, accompagnate da un buon vino o da qualche altra ebbrezza alcolica. Di sicuro però sapevi che lei ci sarebbe stata. L'idea talvolta era terrorizzante, ma dopo un po' la sua presenza migliorava la giornata. Mi sento come se fossi in lutto. Per uno così, un mese di lutto è troppo. Sai, non dovresti neanche più parlare di lui. Non ti ha voluta? Non ti merita. Fine, dice Delia. E ha ragione. Eppure non passa giorno senza che io lo pensi o non trovi modo di parlare di lui, anche se solo per elencarne la lunga lista di difetti che spaziano dall'insensibilità al pessimo gusto per le cravatte. Giusto, appunto, fa Sandra. Com'è che dicono? Chi non mi ama e poi ridono. Invece io mi sento un idiota al cubo e mi sento colpevole di sentirmi idiota. Soprattutto mi sento a un passo dalla neuro. Mi domando perché debba sempre innamorarmi di uomini che alla fine se ne vanno lasciandomi solo una marea di ricordi, dolore e un paio delle loro ciabatte sotto il letto. Io non riesco a pensarlo, dico, e sto malissimo. Forse avresti bisogno di un analista, ed Elia pianta i suoi occhi scuri nei miei. Ormai nel giro delle nostre conoscenze ci si scambia gli indirizzi degli analisti come si trattasse di indirizzi di ristoranti. Non ho bisogno dell'analista, ho bisogno solo di qualcuno che mi renda felice. Ed è per quello che la gente va in analisi. Per essere felice? No, per sapere perché ha bisogno di esserlo. No, io non ho bisogno di un analista e anche se ne avessi bisogno non potrei permettermelo. Se proprio devo scegliere come spendere i pochi soldi che ho, preferisco farlo in libri, cinema o anche biscotti. Il punto è che manco di tempismo, dico mentre sparecchio. Tempismo? Sandra nel frattempo si versa del vino nel bicchiere. Sì, io sono sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato. Per questo mi innamoro dell'uomo sbagliato. Del resto, ci ho messo 10 secondi a innamorarmi di Diego, ma 6 mesi prima di cedere alle sue lusinghe. Quando ci siamo conosciuti, ero appena uscita dall'ennesima storia assurda, una di quelle che Sandra ed Elia definiscono le mie Waterloo. Qualcosa del tipo, lei ama lui, ma lui è sposato con una donna che non ama, ma che non può lasciare, perché lei ha tentato 2 volte il suicidio. Poi le hanno anche diagnosticato una rara malattia tropicale, per cui come faccio a lasciarla? E spero che tu capisca. Peccato che avessi incontrato la suicida terminale un mese prima in un grande magazzino. e forse aveva fatto un viaggio a Lourdes, ma comunque il suo aspetto era migliore del mio. Diego lavora come tecnico per un'importante azienda di telecomunicazioni. Mi avevano contattato un pomeriggio per offrirmi una vantaggiosissima offerta. Io, che non riuscirei a dire no nemmeno se volessero vendermi un'astronave, avevo accettato che il loro tecnico venisse a mostrarmi in che cosa consisteva l'offerta. E il tecnico era Diego. Quando ho aperto la porta e me lo sono trovata di fronte, sono rimasta senza parole per alcuni secondi. «Buongiorno, sono Diego della...» e mi aveva fatto il nome della compagnia. Io non ero nemmeno riuscita a dire buongiorno. Ero ipnotizzata dal suo viso, un miracolo di perfezioni. Mai visto degli occhi verdi belli come i suoi. «Signora?» Ero riuscita giusto a formulare un «sì», un po' anche flebile. «Sono Diego della...» e mi aveva ripetuto il nome della società. A quel punto l'avevo fatto entrare e da lì era iniziata la nostra storia. Inutile dire che avevo comperato tutto quello che mi aveva offerto, roba di cui peraltro non so che farmene. Nonostante mi piacesse tanto, non avevo ceduto subito. Lo spettro della storia precedente incombeva su di me come un malaugurio. Diego però mi aveva corteggiato con una costanza e una tenacia che avevano suscitato persino l'invidia delle mie amiche. «Vorrei che anche Marco mi mandasse una rosa. Non dico ogni giorno come fa Diego, mi basterebbe una volta all'anno», aveva detto Delia, dopo che le avevo raccontato, a metà tra l'incredulo e l'estasiato, ciò che tutte le mattine mi faceva recapitare. «Ti telefona un sacco di volte e non ha orari precisi?» Sandra mi aveva fissata a occhi sgranati. «Guarda che qualcosa deve avere. Sarà impotente oppure vivrà con la mamma o magari... è un serial killer». E invece no, era un amante dolcissimo e generoso, viveva da solo in un bel appartamento poco lontano dal centro e non mi risulta fosse un serial killer, non nel senso comune del termine almeno, perché una vittima l'aveva fatta, e come, solo che continuava a deambulare, a respirare e non sanguinava. Per 6 mesi avevo resistito al suo assedio. Io non voglio un'altra storia, è troppo presto. E lui mi diceva, sì certo capisco, posso chiamarti domani? E io rispondevo, d'accordo. E lui, possiamo vederci più spesso? E io, no, non voglio farmi coinvolgere da un altro uomo. E Diego mi diceva, sì certo capisco, ti va di venire fuori a cena, così, tanto per parlare un po'. E io che cosa rispondevo? D'accordo. Avevo iniziato a uscire con lui riuscendo a vivere il tutto con un distacco che sbalordiva le mie amiche e anche me stessa. Mi godevo ogni momento del nostro rapporto e quando chiudevo la porta di casa non cominciavo a sentire la sua mancanza dopo solo i 5 minuti. Ero soddisfatissima di me. Finalmente una relazione libera e matura, mi dicevo, e lo dicevo anche a Delia e Sandra che mi osservavano a metà tra il contento e il perplesso. Poi era successo il disastro. Una mattina lui non mi aveva telefonato come faceva sempre da che ci eravamo conosciuti per augurarmi il buongiorno. Poco male, chiamerà più tardi, avevo pensato. Era arrivato il pomeriggio e il cellulare aveva continuato a non suonare. A metà pomeriggio avevo cominciato a lanciare occhiate sempre più inquiete, prima all'orologio, poi al telefono, e alle 8 ero in preda a un'ansia che mi aveva portato a mangiare un'intera scatola di wafer al limone e non preparare niente della cena che mi aspettava per quella stessa sera con degli amici e a ridurre il tempo delle conversazioni con mia madre e le amiche a soli 10 secondi netti pur di lasciare l'apparecchio libero. Quando finalmente alle 8:10 Diego aveva chiamato, per poco piangevo dalla gioia. E avevo pianto, ma dopo aver chiuso la telefonata. Non sapevo se per sollievo oppure per terrore. Quel giorno era iniziata la mia capitolazione. «È affascinante avere una storia d'amore con una cuoca», mi diceva Diego. «Una cuoca disoccupata», precisavo. «Dai, è solo un periodo passeggero, vedrai». Diego era sempre ottimista. Aveva avuto ragione comunque, perché dopo una settimana dall'inizio della nostra relazione avevo iniziato a collaborare con una società di catering. «Sono il tuo portafortuna», mi aveva sussurrato in un orecchio la sera in cui gliel'avevo detto, e avevamo festeggiato cenando a casa al lume di candela. Sì, Diego, un portafortuna. Sembrava tutto troppo perfetto, non poteva durare. Tutte le mie amiche si dibattevano tra storie d'amore zoppicanti, se non addirittura monche. Io stessa avevo collezionato solo disastri. Perché questa volta avrebbe dovuto andare meglio? E infatti tutto era finito. Ancora oggi non riesco a spiegarmi però cosa sia successo. Come può essere? Come può non amarmi più dopo tutto quello che ha fatto per conquistarmi? Tesoro, non è per ferirti, ma capita di continuo, mi dice Sandra. Non è colpa loro, è che sono uomini. Sono uomini? Ma che razza di spiegazione è? Io non lo so perché mi ha lasciata, davvero non lo so. Niente di niente mi poteva far presagire una cosa del genere. Sei sicura? Mi chiede Sandra. C'è sempre qualche segnale prima. No, nessun segnale. O almeno non abbastanza chiaro per me. Dai, Loretta, non puoi continuare a parlare di lui. Ma scusa, è passato solo un mese, abbiate un po' di pietà. Fisso un punto indefinito davanti a me e cerco di capire come un uomo possa dire di amarti, di volerti portare sulla luna e poi di lasciarti senza una ragione. Loretta! La voce di Delia mi scuote e mi riporta alla realtà. Senti, facciamo una cosa. Che cosa? Domando sull'orlo delle lacrime. Usciamo e diamoci alle follie, ubriachiamoci, balliamo un tango in mezzo alla strada, qualunque cosa, ma usciamo da questa casa. E così si alza con impeto. No, ragazze, non me la sento. Loretta, interviene Sandra, nessun uomo merita questo. E poi se se n'è andato significa che non era quello giusto. Quelli giusti restano, credimi. La guardo, ha un'espressione strana, un po' triste, come se stesse parlando di un sogno fatto e in parte dimenticato. Mi soffio il naso e rilascio un lungo sospiro. Da un mese mi pare di non riuscire a fare altro, soffiarmi il naso, asciugarmi le lacrime e sospirare. E d'improvviso, così come se un lampo mi avesse illuminato il cervello, mi vedo. Mi vedo come se fossi fuori da me stessa, come se fossi un occhio esterno. Una donna giovane e carina seduta a un tavolo, con la faccia sfatta dalle lacrime, il naso rosso, i capelli che sembrano esplosi, circondata da una montagna di fazzoletti di carta usati. A cosa servono tutte queste lacrime e tutti questi sospiri? Diego tanto non tornerà. Probabilmente non l'ho neanche mai avuto. Avuto solo come amante. E capisco che il problema non è Diego. Il problema sono io che mi aggrappo a degli uomini che non vogliono restare, che non mi vogliono davvero. Che c'è? Mi dice Delia, guardandosi attorno come se le fosse apparso un fantasma. Usciamo. Loro due si guardano e poi guardano me. Ma ti senti bene? Mi chiede Sandra. No, sto malissimo, ma non mi sopporto più. Delia comincia a ridere e si alza. E allora dai, andiamo. Dove? Chiede Sandra mentre ci segue fuori dalla cucina. Io mi fermo, mi volto e le guardo. Pensavo a un tango in mezzo alla strada. Che ne dite?